Radio 3 Mondo.
In punto, buongiorno, buongiorno da Marina Lalovic e ben ritornati ai nostri consueti approfondimenti di Radio 3 Mondo delle 11 questo lunedì 12 di ottobre. Partiremo dall'Europa cercando di analizzare un po' i titoli delle prime pagine internazionali che abbiamo sfogliato stamane alla rassegna della stampa internazionale e che avevano aperto con l'emergenza Covid, partendo invece da uno degli stati europei più colpiti, la Spagna. La Spagna che oggi celebra la festa nazionale per la prima volta da decenni senza parata militare, in un clima anche segnato da una forte spaccatura politica. E poi nella seconda parte invece ci sposteremo decisamente più all'est, a Kamchatka, nell'estremo oriente della Russia, dove la scorsa settimana è stato registrato uno dei più grandi disastri ecologici negli ultimi anni. Sulla spiaggia di Kalatyr, Greenpeace ha stimato che il 95% della fauna marina è stata sterminata. E come sempre anche stamattina i nostri due temi, sia la Spagna che Kamchatka, saranno approfonditi attraverso le analisi delle reti sociali monitorate da Costanza Spocci, e voi ci potete scrivere in diretta dai nostri profili, contattando i nostri profili sui social, Twitter e Facebook. Lì ci chiamiamo Radio 3 Mondo, ma ci potete scrivere anche via SMS o un WhatsApp al 335 56 34 296.
Por mantenerla, por aumentarla donde sea necesario, demostremos una imagen de unidad que proporcione un entorno estable y beneficioso para las empresas, generando así, sin duda, mayor riqueza y empleo. Una imagen internacional positiva contribuye siempre de forma significativa a la economía, en términos de inversión, en términos de empleo y de fortalecimiento del tejido local e impulso alla innovazione.
Stiamo sentendo la voce del re spagnolo Felipe VI, che chiede la dimostrazione di una immagine di unità della Spagna in un appello a Barcellona due giorni fa. Il re ha chiesto di un'immagine internazionale positiva per creare un ambiente stabile e vantaggioso per le aziende, generando così maggiore ricchezza e occupazione. Invece una frase campeggiava sull'apertura di El País, il quotidiano spagnolo che abbiamo stamattina consultato la rassegna della stampa internazionale. La frase è: la fatica che ci unisce, il motto pensato proprio quest'anno per la festa nazionale senza precedenti, perché il 12 di ottobre si celebra ogni anno il Dia della Hispanidad, ovvero il Columbus Day, noto anche come giornata nazionale della Spagna, commemora il giorno in cui Cristoforo Colombo sbarcò sull'isola di Guanini alle Bahamas e scoprì l'America. E il segno e dimostra, insomma, la giornata anche la celebrazione della connessione tra il mondo conosciuto fino ad allora e il nuovo mondo. E noi anche abbiamo da Madrid in collegamento Manuel Campo Vidal, il nostro la solita voce per quanto riguardano gli aggiornamenti politici, e negli ultimi mesi l'abbiamo chiamato diverse volte per quanto riguarda l'emergenza Covid. Manuel Campo Vidal, ben ritornato a Radio 3 Mondo.
Buongiorno.
Io ricordo ai nostri ascoltatori che Manuel Campo Vidal è presidente emerito dell'Accademia de Televisión, proprio ci parla, dicevo, da Madrid, e partiamo proprio da questa parola, la fatica che ci unisce. Qual è il clima che si respira stamattina a Madrid, mentre, se non sbaglio, sono in corso proprio l'inizio della celebrazione della festa nazionale in una veste inedita quest'anno?
Bueno, oggi è un giorno strano, veramente strano, perché è la festa nazionale, come avete detto, e anche la festa dell'Hispanità. Questo è molto importante, il Columbus Day, perché siamo 500 milioni di persone che parliamo spagnolo. Io mi ricordo che a Nueva York, un 12 ottobre come oggi, c'è un desfile veramente importante, con sezione della polizia locale, di gruppi dominicani, di Puerto Rico, eccetera. E anche la festa della Vergine del Pilar, che è la patrona della Guardia Civile, che è un corpo militare tipo carabinieri, no? È un dia, un giorno di gran festa, ma strano, perché il Covid ha lasciato senza parata militare, senza la festa che si fa normalmente nel Palazzo Reale con più di mille persone presenti, oggi alcune forse 30 persone unicamente, no? Tutte istituzionali, no? Ma la vita nella città di Madrid è tranquilla e calma, la gente uscirà, uscito, infatti il giorno si può andare in parchi, è un giorno strano ma tranquillo.
Manuel Campovidal, proprio partendo da Madrid, ci può anche spiegare, aggiornare sui numeri del Covid in Spagna e qual è il bilancio attuale dei contagi e qual è la situazione rispetto anche alle misure prese, se non sbaglio, proprio venerdì per quanto concerne la città dove lei si trova, Madrid?
Sì, in Madrid la situazione, ha fatto la dichiarazione dello stato d'allarme, si sa, per 15 giorni. Vediamo anche la Catalogna, Barcellona, una situazione critica, pre-stato di allarma. Il governo regionale, il governo catalano ricomanda lavorare le prossime due settimane da casa, se possibile, no? Telematicamente, e anche in una piccola regione del nord della Spagna, Navarra, Pamplona, una situazione critica. I numeri sono peggio ancora che in Madrid, ma non è stata la dichiarazione della giornata dello stato d'allarme. Io credo che abbiamo perduto l'estate. Abbiamo perduto l'estate perché alla fine del mese di giugno e giulio si pensava che questo del Covid era storia. Abbiamo visto che non è storia, è una realtà, è una minaccia. È controllata in questo momento, ma è pericolosa.
E Costanza Spocci dai social ci segnala proprio una mappa della distribuzione geografica dei cluster con tanto di numeri di casi di Covid-19 in Spagna e da quello che sono i numeri della pandemia ci spostiamo anche su quello che è il scenario politico che susseguiva appunto l'emergenza Covid in Spagna. Leggevamo, dicevamo su El País stamattina che si tratta anche della prima festa nazionale per il governo di coalizione del Partito Socialista e Unidos Podemos che segna più che mai le evidenti discrepanze, in particolare nel rapporto tra il potere esecutivo e il capo dello Stato. Nonostante gli alti dati sui contagi, Manuel Campovidal, il piano dell'esecutivo di Madrid è chiedere giorno dopo giorno al governo centrale di revocare lo stato di allarme di cui parlavamo poc'anzi, imposto venerdì. Possiamo parlare di una crisi politica in questo momento causata anche da questi diversi approcci del contenimento dell'epidemia?
Io credo che tra il governo del paese, che preside Pedro Sánchez, il governo di coalizione, vero? E il capo dello Stato, il re, non è una crisi, chiaramente non è una crisi. Abbiamo alcune dichiarazioni del vicepresidente del governo e un ministro del Partito Comunista, non è, diciamo, una situazione ideale, ma non ha una crisi. Io credo che la crisi, la tensione più forte è istituzionale tra il governo di Madrid, il governo di Madrid regionale e il governo della Spagna. Qui sì abbiamo una tensione fortissima, si verrà nel futuro come la le cittadini fanno una tradizione di questa tensione, no? Ma è vero che la polarizzazione tra la popolazione è veramente alta a proposito delle decisioni ufficiali sul Covid, no? Io credo che è una pena, ma la Spagna è un paese che in questo momento è molto polarizzato, come Stati Uniti o Brasil, per esempio, che sono altri paesi, e questa polarizzazione non è buona, diciamo, per il clima politico, ma io credo che la popolazione è tranquilla al rispetto e non si vede manifestazioni. Io credo che è meno tranquilla nell'ambito politico che nell'ambito cittadino.
E però ci sono anche degli attori politici che prendono anche al volo la occasione, per così dire, di questa tensione di cui ci parlava Manuel Campo Vidal, presidente emerito dell'Accademia de Televisione, in collegamento da Madrid qui con noi per Radio Tremondo. Spaccatura dunque fra il governo centrale e Madrid, che prende in vantaggio il partito di estrema destra Vox, io ricordo, con 52 seggi e 3,6 milioni di voti, e ha chiesto proprio oggi ai suoi seguaci a manifestare al centro di diverse capitali in auto senza il permesso delle delegazioni governative. In alcune città come Madrid o Siviglia le bandiere della Spagna sono riapparse nei parchi come simbolo dell'unità del paese. Si parla anche di una fondazione che promuove questa nuova battaglia culturale, così la chiamano i sostenitori del Vox, che si chiama Dissenso. Allora, qual è il rischio che può appunto correre con questa presa di posizione, insomma il vantaggio del Vox rispetto a quello che abbiamo definito una discrepanza, una divisione politica oggi in atto in Spagna, Manuel Campo Vidal?
Vox come partito di ultradretta è un partito veramente molto attivo. Questo è una preoccupazione importante per il Partito Popolare, che è stato tradizionalmente il partito alternativo del governo, no? Tra popolare e socialista, ha stato il governo negli ultimi 40 anni nella Spagna, no? Vox è molto, molto attivo e le prossime settimane presenta una mozione contro Pedro Sánchez nel Parlamento. Ma io ho letto questa mattina, per esempio, un giornale molto serio, voi conoscete bene, La Vanguardia di Barcellona, una inchiesta, e Vox è esattamente uguale o meno. Va tra le 52 diputati in questo momento, che è veramente importante, sono 52 sobre un totale de 350, per tanto è importante, ma i sondaggi li otorga un 45 diputati, ma credo che una posizione, diciamo, di mantenimento, di stabilità si verrà in un momento. Le elezioni sono lontano, sono a 2 anni vista, e pertanto si verrà. Ma è vero che la estrema destra e soprattutto Vox è in una attività realmente molto, molto interessante.
Dunque sfruttano appunto la debolezza del governo centrale di cui ci parlava Manuel Campo Vidal da Madrid, aggiornandoci anche su quello che sono le nuove misure per quanto riguarda il contenimento dell'emergenza del Covid-19. Siamo partiti oggi dalla Spagna, ma in corso della settimana ci aggiorneremo anche attraverso la rassegna della stampa estera di quello che sono i provvedimenti annunciati anche nel Regno Unito, appunto, che arrivano nella giornata di oggi. Intanto saluto e ringrazio Manuel Campo Vidal per averci guidato per le strade di Madrid per una giornata molto importante della festa nazionale. Grazie.
Buongiorno.
Ricordo Manuel Campo Vidal, presidente emerito dell'Accademia de Televisione. Noi, come abbiamo promesso sin dall'inizio qui a Radio Tremondo, dalla Spagna ci spostiamo decisamente più all'est. Andiamo a Kamchatka, nell'estremo oriente russo.
То возможно все было бы по-другому. Или я максимально сейчас профанский рассуждаю?
Нет, вы абсолютно корректно рассуждаете. Вопрос очень простой. Смотрите, вот этих желающих больше 80 субъектов. Как вы, наверное, догадываетесь, у нас инфраструктура везде худо. Дальний Восток и Севера на особом счету, действительно, там все очень дорого. Но вы видели, что выбрало наше государство?
Stiamo sentendo una parte del film sulla Kamchatka che ha fatto il vlogger russo Yuri Dud. Parla della Kamchatka come territorio incredibile, pieno di vulcani, ma anche di problemi, e dimenticato da Mosca. Qui Dud, sentivamo poc'anzi, intervista un'esperta della Kamchatka che dice: come sai, tutte le nostre infrastrutture sono scarse, l'estremo nord e l'estremo est sono regioni difficili, a loro importano le fonti di energia e l'export. La geopolitica del nostro governo ha portato a questa situazione, con tutte queste rotte di transito. A chi importa della Kamchatka e del suo pesce? Questa è forse una delle domande che faremo subito ai nostri ospiti. Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace. Buongiorno e ben ritrovato a Radio Tremondo.
Buongiorno a lei e a tutte le persone in ascolto.
E con noi in collegamento da Mosca c'è anche Yuri Colombo, corrispondente proprio da Mosca per Il Manifesto. Yuri Colombo, ben ritrovato a Radio Tremondo.
Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
Io segnalo subito ai nostri ascoltatori, per via di Costanza Spocic, il documentario che abbiamo citato adesso di Yuri Dud, lo potete trovare sui nostri profili Radio Tremondo, su Facebook e su Twitter, e dal video che promuove l'isola di Kamchatka, appunto in questo documentario. Passiamo alle delle immagini incoraggianti che sono sottolineate nel documentario di Dud a quelle decisamente più desolanti. Parliamo di carcasse di foche, polpi, ricci di mare, granchi e pesci che ricoprono da diversi giorni le coste della lontana penisola russa, appunto in particolar modo parliamo della spiaggia di Kalatyr. E Greenpeace ha proprio proclamato un disastro ecologico senza precedenti. Giuseppe Ungherese, perché?
Sì, quello che abbiamo visto nei giorni scorsi sono immagini veramente allarmanti che mostrano distese di animali marini che coprono le spiagge dell'area. Parliamo di migliaia di organismi tra stelle marine, ricci di mare, pesci, molluschi, insomma sono tantissimi, che fanno presupporre un inquinamento di notevole proporzione su cui non abbiamo ancora grandi indicazioni. Quello che vediamo è che proprio c'è stato un impatto devastante sulla fauna marina e che quindi sono necessarie delle analisi ambientali soprattutto per capire le cause e le origini di questo grave inquinamento. Da giorni un nostro team di Greenpeace Russia è sul posto per raccogliere campioni ed effettuare analisi indipendenti, perché in questa situazione il tempismo è fondamentale. Prima si capiscono e si individuano le cause e le origini e prima si può intervenire con misure atte a mitigare questa contaminazione.
Giuseppe Ungherese, voi, stavo parlando proprio all'inizio della trasmissione, che riportate una cifra decisamente impressionante quando parliamo di questo disastro ecologico di Kamchatka. Il 95% della fauna marina è stata sterminata. Che cosa concretamente questo significa? E cosa fate in questo momento, al di là del Greenpeace Russia, concretamente per incentivare le indagini sul posto?
Sì, diciamo le proporzioni, quel 95% è un numero veramente impressionante e ricalca proprio fedelmente quello che è uno squilibrio pazzesco che ha subito un ecosistema marino così prezioso. Parliamo di un'area incontaminata dove si trova anche un sito UNESCO molto, molto importante, e da questi disastri, da queste catastrofi purtroppo il nostro pianeta impiega tanto tanto tempo a rigenerarsi e squilibriamo tutto con cause veramente a lungo termine. In questo momento il team di Greenpeace, che è da diversi giorni sul posto, sta parlando e interloquendo con le autorità per fare in modo che i campionamenti e le analisi procedano nel modo più spedito possibile, ma non solo, stiamo effettuando anche noi delle indagini su campioni di acqua, di sedimento e su animali marini, perché diciamo in questo momento sarebbe più opportuno analizzare gli animali che potrebbero conservare tracce delle sostanze inquinanti nel corpo rispetto all'acqua del mare, che come sappiamo è soggetta al rimescolamento a causa dei venti, del moto ondoso, delle correnti marine, quindi è molto più difficile risalire alle sostanze inquinanti. E alcuni giorni fa sono stati diffusi i primi dati delle autorità, purtroppo ancora parziale, che mostrano come per alcune sostanze le concentrazioni erano ben sopra i limiti consentiti. Parliamo ad esempio del fosfato, 10,8 volte superiore al limite, ma allo stesso modo per il fenolo, per il ferro, ma mancano tante sostanze ancora da analizzare, i pesticidi che in alcuni casi sono stati chiamati in causa proprio come possibile origine di questo disastro, proprio perché lì nell'area è presente una grossa discarica che potrebbe aver avuto delle perdite, però in questo momento parliamo di ipotesi e non abbiamo ancora una traccia completa.
Infatti proprio su questo Giuseppe Ungherese ne parla anche il giornale russo Novaya Gazeta e dell'agenzia di stampa RIA Novosti, che ipotizzano la fuoriuscita di Eptilon, carburante per missili estremamente tossico, da una delle tante installazioni militari presenti in Kamchatka. E per proprio capire di quale territorio stiamo parlando, io chiederei subito a Yuri Colombo di raccontarci un po' anche, di contestualizzare questa penisola del tutto particolare all'estremo oriente della Russia, che era chiusa fino alla caduta dell'Unione Sovietica e poi è diventata una delle mete turistiche più pregiate, soprattutto dei surfisti, cioè alcuni dei primi testimoni di questo disastro ecologico di cui stiamo parlando sono proprio i surfisti, che sentivamo anche nel documentario realizzato dal vlogger russo Yuri Dud. Di quale Russia parliamo, Yuri Colombo, quando parliamo di Kamchatka?
Ma parliamo di una Russia ampiamente sconosciuta, io non ho ancora mai avuto occasione di visitarlo direttamente. Si tratta di una regione che è stata iniziata a colonizzare, la colonizzazione è iniziata soltanto nel XIX secolo. Il livello di densità abitativa è estremamente basso, parliamo di mezza persona per chilometro quadrato. Per fare un paragone con l'Italia, l'Italia siamo intorno ai 200 abitanti per chilometro quadrato, tanto per intenderci. Una zona sicuramente che dal punto di vista naturalistico, si parlava appunto, i suoi vulcani sono patrimonio dell'UNESCO, uno degli aspetti per cui la zona è molto ambita dai turisti non mainstream, non è solo surf, però è anche per esempio la possibilità di sciare sui vulcani. Mm-hmm. O comunque di scalarli, dei bellissimi vulcani che tra l'altro non c'è bisogno di avere attrezzature particolari. E per il resto la popolazione estremamente limitata si batte costantemente per difendere questo spazio ecologicamente puro, perché dipende la sua vita non solo appunto dal punto di vista turistico, ma anche della pesca. La pesca è l'altro elemento, diciamo, dell'economia della zona, estremamente importante. La zona rimase chiusa per il periodo, tutto per il periodo sovietico, perché nelle acque sul Pacifico è costantemente presente la flotta russa, soprattutto navi di grande carico e soprattutto un gran numero di sottomarini che in alcuni casi portano anche missili nucleari, e questo chiaramente nel periodo sovietico era considerato una cosa estremamente da nascondere, da non rendere pubblico.
Kamchatka, Yuri Colombo, fa parte di uno dei luoghi che erano chiusi al pubblico durante l'epoca sovietica. Io riporto solo la testimonianza per esempio anche della città di Yekaterinburg, dove in effetti era proibito, ci voleva un passaporto preciso e speciale per entrarci per le simili ragioni. Sì, moltissimo.
Ci sono ancora delle zone chiuse, ma questo è determinato dal fatto che la popolazione vuole che rimangano chiuse, ma sarebbe un lungo discorso.
Però Kamchatka, ecco, è aperta, e purtroppo noi stiamo parlando del disastro ecologico che ha colpito questa penisola. Io segnalo anche per via di Costanza Spocci, il giornalista che ci segnala appunto il profilo di Yuri Dud, che è il vlogger che ha pubblicato su Instagram un video in cui si vede chiaramente una chiazza nera nell'Oceano Pacifico, nonché una distesa di animali marini morti sulla riva. Stando a quanto riportano i media russi, il filmato è stato realizzato da Anton Marazov, fondatore di una scuola di surf e uno dei protagonisti di questo video di Dud su YouTube. Io anche ricordo, ce lo ricorda Costanza Spocci, che Yuri Dud è tra l'altro il primo ad aver fatto la prima intervista a Alexei Navalny dopo il coma. E spostiamoci invece adesso sull'attenzione mediatica, Yuri Colombo, per quanto riguarda questo disastro. È soltanto ultimo dei disastri ecologici in Russia. Noi abbiamo parlato qui a Radio Tremondo all'inizio di giugno della fuoriuscita di petrolio che ha causato l'inquinamento del lago vicino a Norilsk nella regione artica della Russia. Quanto è stato seguito e quali sono le notizie rispetto a quanto è successo a Kamchatka?
Ma purtroppo mentre per Norilsk c'era stata una certa una copertura molto ampia. Qua, nel caso del Kamchatka si è dato molto spazio alle tesi del governatore, per cui della Kamchatka, per cui le sue ultime posizioni sono che tutto ciò che sta avvenendo è il prodotto di alghe, sarebbe un prodotto probabilmente interno alla natura che fa fuoriuscire delle sostanze chimiche negative e produce la moria dei pesci. E per cui il tono è stato molto basso, per cui se non si leggono i giornali online dell'opposizione come Nova Gazzetta oppure Medusa, se ne sa ben poco. La stessa televisione ha dato ben poco spazio alla notizia.
Yuri Colombo, forse poco spazio, correggimi se sbaglio, c'è anche rispetto a una delle piazze che segna ormai da mesi la protesta che incombe in Russia. Mi riferisco a una regione non lontana proprio da Kamchatka, la piazza è quella di Khabarovsk, nella regione orientale della Russia, dove anche sabato scorso, 10 di ottobre, si è manifestato contro l'arresto del governatore popolare della regione Sergei Furgal. 25 persone sono state arrestate, ce lo aggiornava a Medusa, per l'appunto, come menzionavi poc'anzi, anche alla BBC. E quanto è importante questa piazza per la Russia di oggi? Quanto incide sulla realtà politica del paese?
Malgrado anche qui non ci sia un grandissimo interessamento, sicuramente è la situazione attualmente in Russia più delicata, perché chiaramente è ormai evidente dopo due mesi di manifestazioni che la questione dell'arresto del governatore e tutta la vicenda giudiziaria hanno un ruolo ormai estremamente marginale. La questione centrale è diventata la lontananza da Mosca dai problemi che vive questa regione a 6-7 mila chilometri da Mosca, dove la popolazione si sente abbandonata, e dall'altra parte c'è un'attrazione fortissima verso delle economie forti come la Cina e come il Giappone, che sono proprio di rimpetto, e per cui non è un caso che da quando poi sono cominciate le proteste in Bielorussia, nelle piazze siberiane, in queste manifestazioni a Khabarovsk, si è iniziato a gridare "Vivi Bielorussia!". C'è un forte sentimento di vicinanza per un popolo che chiede autodeterminazione, come proprio lo sente attualmente la popolazione di Khabarovsk. Teniamo presente che Khabarovsk è non più lontana di 150-200 km da Vladivostok, che è uno probabilmente il porto più importante di tutta la Russia, per cui elementi di autodeterminazione politica e anche economica giocano un ruolo fortissimo.
E come ci diceva Yuri Colombo, gli aggiornamenti e quello che stiamo seguendo a Radio Tremondo ormai da mesi nelle piazze di Minsk possono portare qualche cambiamento anche per quanto concernono le piazze di Khabarovsk in questo caso. Intanto ringrazio davvero Yuri Colombo per averci spiegato la copertura mediatica e anche l'aspetto culturale della Kamchatka. Grazie davvero.
Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.
Ricordo, Yuriko Colombo è corrispondente da Mosca per il Manifesto. Io ringrazio anche Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna Inquinamento di Greenpeace. Grazie.
Grazie a lei.
E ricordo a tutti i nostri ascoltatori che noi domattina ritorneremo per la rassegna della stampa internazionale, non prima portarvi i saluti della nostra regista Daria Corias, la nostra curatrice Anna Maria Giordano, in redazione Costanza Spocci, alla console, nella parte tecnica Cristina Santi. La linea ora passa a Pietro Greco per Radio 3 Scienze. Torniamo domattina, come dicevo, per la rassegna della stampa internazionale. Buon lunedì a tutti da Marina Lalovic.